Allora, una cosa prima di cominciare, ieri mi ha fatto una domanda e mi ha mostrato una cosa che per me è evidente, e giustamente, naturalmente non lo è per tutti, cioè mi è stato chiesto quando il riflesso funziona, quando il riflesso non funziona. In realtà noi studiamo il riflesso come se fosse un evento esistente in sé, è momentaneo. Effettivamente è così che noi lo evochiamo e lo immaginiamo. In realtà l'attività riflessa è costante. Nel senso che quando io batto con il martelletto sul termine del quadricipite femorale, per esempio, non sto evocando qualche cosa che non è esistente, mettendo in moto qualche cosa che non c'è, sto semplicemente modificando il suo livello di attività. Abbiamo detto che i motoneuroni sono continuamente attivi e continuamente ricevono informazioni dai fusi relativi alla misura di alla lunghezza dei muscoli. Semplicemente che questo segnale continuo è un segnale che mi dice momento per momento qual è la lunghezza del muscolo. Se la lunghezza del muscolo si modifica in maniera non prevista, il segnale mi aiuta a correggere, ma il riflesso di per sé, l'attività dell'arco riflesso è costante. E questo vale per qualsiasi riflesso. Il riflesso alla luce, il riflesso pupillare, mantiene una certa dimensione della pupilla al variare della luce. Se la luce non varia, la dimensione della pupilla non varia, ma l'attività che segnala quanta luce c'è è continua. Chiaro? Questo perché vi rendete conto che oltre ad un'attività dinamica, cioè di modificazione rispetto a una situazione nuova, a una perturbazione, c'è un'attività tonica, statica, continua in questi sistemi. Allora, l'argomento della lezione di oggi è l'apparato muscolare e i movimenti oculari. L'apparato vestibolare è l'altra metà dell'orecchio, come sapete, ed è l'organo sensoriale che ci dà il senso dell'equilibrio. Il senso dell'equilibrio è una modalità sensoriale a sé. È un senso oltre ai cinque che conoscete. Vedete che i cinque sensi sono in realtà molti. Il senso dell'equilibrio è dato da una serie di strutture che stanno all'interno dell'orecchio interno. Questa è la coclea che abbiamo visto l'altro giorno. Queste strutture verdi, gialle e blu costituiscono la parte del labirinto osseo che appartiene all'apparato vestibolare. Vale con i discorsi dell'altro giorno per la perilinfa e l'endolinfa. I recettori vestibolari stanno all'interno del labirinto membranoso, cioè anche loro sono immersi nell'endolinfa, vedremo che funzionano esattamente come i recettori acustici. In una serie di strutture, ahimè, altrettanto barocche, che si chiamano gli organi otolitici, che stanno in queste due strutture, questa verde e questa gialla, che si chiamano il sacculo e l'utricolo. Non vi perdete dietro questi nomi, peraltro c'è una dispensa, un capitolo di un libro che ho scritto qualche anno fa, dove sono spiegate ampiamente tutte queste cose, c'è sul sito. Gli organi otolitici, cioè i recettori che stanno nell'utricolo e nel sacculo, in particolare quelle zone che si chiamano mascolo, dell'utricolo e del sacculo, e poi i recettori che stanno in queste strutture che si chiamano canali semicircolari. Vedete che ci sono tre strutture canaliformi, più o meno fatte a semicerchi. A che cosa serve l'apparato vestibolare? L'apparato vestibolare serve, oltre che al senso dell'equilibrio, voi sapete che una irritazione, una lesione dell'apparato vestibolare dà la classica sensazione di vertigine, cioè la sensazione di movimento pur essendo fermi, l'apparato vestibolare nasce filogeneticamente come apparato che serve nei pesi a coordinare il movimento del corpo con il movimento degli occhi. Cioè, quando voi vi muovete, l'immagine di un filo interno scivola sulla retina. Chiaro? Quando noi ci muoviamo, l'immagine si muove sulla retina e noi ci muoviamo relativamente al mondo esterno. Allora, se provate a muovere una macchina fotografica mentre fotografate, che cosa succede? La fotografia diventa sfocata, diventa mossa. Noi però non abbiamo mai questa sensazione di immagine mossa. Perché? Perché possediamo tutta una serie di sistemi che servono appunto a stabilizzare la sguardo, per fare in modo che in realtà l'immagine non scivoli sulla rete. Perché non scivola sulla rete? Perché mentre noi ci muoviamo i nostri occhi si muovono in maniera da tenere stabile. Allora immaginate un pesce che sta in acqua, che sta con tutta una serie di movimenti, di basculamento, di spostamento, ecco che si sviluppa un sistema che gli permette di mantenere stabile lo sguardo durante il movimento. E questa è la prima funzione dell'apparato vestibolare, quella più antica, quella che comunque abbiamo anche noi. In più però il nostro apparato vestibolare ha sviluppato una seconda funzione, che è quella di partecipare al controllo della postura, soprattutto in termini di resistenza alla forza di gravità. Cioè ha una funzione fondamentale nel ruolo antigravitazionale della postura, e quindi l'equilibrio. L'equilibrio sia quando siamo fermi sia quando ci muoviamo. Quindi abbiamo due sistemi recettoriali all'interno dell'apparato vestibolare, gli organi otolitici e i canali semicircolari, che misurano due grandezze diverse. Entrambi, nell'insieme, misurano i movimenti della testa. I movimenti della testa, come vedete in quella figura, possono avvenire sotto sei direzioni, gradi di libertà, che sono tre assi cartesiani dello spazio, che sono i movimenti lineari della testa, e naturalmente qualsiasi combinazione di movimenti nei tre assi cartesiani, e movimenti di rotazione intorno ai tre assi. Quindi abbiamo movimenti lineari e movimenti rotatori. Gli organi otolitici misurano i movimenti lineari della testa. I canali semicircolari misurano invece i movimenti rotatori. Chiaro? Gli organi otolitici misurano i movimenti lineari della testa. I canali semicircolari misurano i movimenti di rotazione. Quindi l'insieme degli organi otolitici più i canali semicircolari ci informano di qualsiasi movimento che strano possiamo immaginare. Due cose da dire ancora subito. La prima è che gli organi otolitici, al contrario dei canali semicircolari, non misurano solo il movimento della testa, misurano anche la posizione statica della testa. Cioè, il fatto che voi sappiate se la vostra testa è diritta o piegata da un lato, quando sta ferma, lo dovete agli organi otolitici. Quindi gli organi otolitici misurano e il movimento lineare e la posizione della testa. I canali semicircolari misurano solo il movimento. Chiaro? L'altra cosa importante da dire è che lo stimolo a cui rispondono
sia gli organi autonomici che i canali semicircolati è l'accelerazione. Durante i movimenti del capo, rotatori o lineari del capo.
Chiaro? Lo stimolo adeguato non è la velocità, non è l'entità della traslazione, è l'accelerazione. L'accelerazione, sia chiaro, intesa sia in senso positivo, cioè aumento di velocità, che in senso negativo. Diminuzione di velocità, come, sia come accelerazione che come decelerazione. Allora, vediamo un momento i recettori. I recettori sono simili a quelli che abbiamo visto per l'udito, le cellule ciliate, anche loro stanno nell'epitelio che sporge, questi sono recettori fotolitici. Sono recettori che stanno in contatto sinaptico con le fibre del nervo vestibolare in questo caso, e anche loro trasducono attraverso un ciuffo di ciglia che, come vedete, ha la solita classica conformazione. Il meccanismo è esattamente, il meccanismo di trasduzione è lo stesso delle cellule ciliate al muscolo. Le cellule sono sorelle delle cellule ciliate al muscolo. L'unica differenza è che nella parte più anteriore del ciglio c'è un chinociglio che è il più lungo di tutte le altre ciglia che chiamiamo stereociglio. Ma questa differenza non è sostanziale, non per noi quantomeno, se non che ci permette di riconoscere qual è più facilmente, qual è la direzione in cui si sposta il ciuffo di ciglio. Allora, c'è una nuova caratteristica importante che in realtà hanno anche le cellule ciliate della chiocciola, e che è che il ciuffo di ciglia non solo è una struttura di trasduzione molto sofisticata, ma è anche polarizzato, cioè è in grado di rilevare anche la direzione del movimento. Allora, queste sono in realtà cose che conoscete già, che abbiamo già visto l'altro giorno. Abbiamo il nostro ciuffo con le ciglia messe in ordine di altezza, abbiamo il solito potenziale tra l'endolinfa e la cellula ciliata, e abbiamo il solito meccanismo per cui quando il ciuffo si sposta verso il ciuffo più alto, cioè verso il chinociglio, la cellula viene depolarizzata, mentre perché si aprono i canali di trasduzione che stanno sulla punta delle stereociglia. Quando invece si sposta nell'altro senso, la cellula viene iperpolarizzata, perché si chiudono questi canali. Ora, la cosa nuova è questa, che se voi guardate il ciuffo dall'alto, vedrete che quando va verso il chinociglio la cellula è depolarizzata. Quando va nell'altra direzione, via dal chinociglio, verso più basso, le punte si avvicinano e la cellula è iperpolarizzata e l'attività diminuisce. Quando però lo stimolo arriva trasversalmente al ciuffo di ciglia, l'effetto è zero, non succede niente. Perché? Perché se si spostano in questa direzione anziché in questa, in realtà le punte non si allontanano, perché in quella direzione sono tutte altre uguali. Per cui ogni singolo recettore vestibolare si depolarizza o si iperpolarizza soltanto per una specifica direzione dello stimolo, cioè una specifica direzione del movimento. Il che significa che se voi avete tanti recettori disposti in tutte le direzioni possibili, potrete codificare tutte le direzioni possibili del movimento. No, per cui il singolo recettore misura solo una certa direzione. E quindi se voi avete recettori disposti in in tutte le direzioni possibili, potrete avere un sistema che vi permetterà di rilevare tutti i movimenti possibili. Ok? Allora, queste caratteristiche sono comuni sia ai recettori otolitici che ai recettori dei canali semicircolari. I recettori otolitici hanno una caratteristica peculiare. Vedete, si vede molto male come al solito qua, ma sopra il ciuffo, anzi meglio, il ciuffo è immerso in una specie di membrana gelatinosa. Diciamo che sta come dentro in gelatina, e che dentro questa gelatina ci stanno questi affari azzurrini, che sono dei sassetti, sono delle concrezioni di carbonato di calcio, che si chiamano pontoconi o otoliti, che svolgono una funzione molto importante. Perché? Perché sono immersi in questa gelatina, ma sono più pesanti. E quindi sono soggetti continuamente all'accelerazione di gravità. Allora, la presenza di queste strutture all'interno della gelatina, subito sopra il ciuffo di ciglia, fa sì che queste cellule siano continuamente stimolate dall'accelerazione di gravità. Allora, supponete di avere la testa ferma in una certa posizione e di spostarla, per esempio, in avanti, o ritenere che questa posizione in avanti. Allora, che cosa succede? Succede che mentre vi spostate la testa in avanti, il movimento di traslazione della testa diminuirà il movimento del ciuffo di ciglia di alcuni recettori, e questo aumenterà l'attività negli assoni del nervo reticolare, che segnalano che c'è un movimento della testa. Alla fine del movimento della testa vedete che l'attività del nervo reticolare continua, un po' diversa da quella di prima, ma continua l'attività statica, cioè adesso il nervo reticolare segnala la nuova posizione della testa. A che cosa è dovuta questa attività? Questa attività è dovuta al fatto che, essendoci noi spostati, abbiamo spostato la posizione di tutti gli otoliti, e adesso gli otoliti tirano sul ciuffo di ciglia e continuano a stimolarlo. Quando noi riassumiamo la posizione orizzontale, riportiamo gli otoliti nella posizione precedente e questi stimolano meno, e quindi segnalano un'altra posizione della testa. Cosa significa questo? Significa che, essendo costantemente sottoposti alla forza di gravità, gli otoliti si spostano a seconda della posizione che assume la testa. E a seconda di questo spostamento stimoleranno di più o di meno i recettori vestibolari. E quindi permetteranno ai recettori vestibolari, anche in assenza di movimento della testa, anche quando la testa è ferma, di segnalare qual è la posizione. Quando invece la testa si muove, se passa da una posizione all'altra, lo stimolo che arriva ai recettori è dato dall'accelerazione del movimento vero e proprio, dal fatto che la testa si imparte, si muove e si ferma in un'altra posizione. Chiaro? Quindi la posizione statica è data dalla continuazione della forza di gravità sugli otoliti, che a loro volta tirano sui ciuffi di ciglia. La posizione, invece, il movimento è dato dall'accelerazione espressa dal movimento vero e proprio, che stimola i ciuffi di ciglia, sposta i ciuffi di ciglia. Chiaro? Allora, per poter segnalare in tutte queste direzioni, in tutte queste condizioni, gli organi otolitici sono messi in queste due posizioni, una macula, la macula dell'utricolo, se non ricordo male, è verticale, la macula del sacculo è orizzontale.
Il contrario.
Il contrario, grazie.
Non è che lo sapevo, l'ho letto.
Ok, una, il concetto importante è che una è verticale e l'altra è orizzontale. Il senso della posizione della testa che noi abbiamo è sempre dovuto all'attività globale delle quattro macule, due a destra e due a sinistra, le quali nel loro insieme danno un segnale che corrisponde a quella nostra percezione di posizione della testa. Ricordate che tutto l'apparato reticolare funziona sempre in maniera bilaterale e che quello che succede da una parte succede al contrario dell'altra. Io sposto la testa da un lato, stimolerò il settore di un lato e inibirò il settore dell'altro. Chiaro? Allora, il concetto fondamentale è che questi recettori rispondono ad accelerazioni lineari che corrispondono a movimenti di traslazione lineare della testa e quindi misurano i movimenti di traslazione lineare della testa. Poi, grazie al fatto che ci sono gli otoliti o otoconi e che sono sottoposti costantemente all'accelerazione di gravità, che guarda caso è un'accelerazione lineare, questi recettori misurano anche la posizione statica della testa. Chiaro? Questa figura riprende il concetto precedente.
Questo dice quello che ho detto prima, cioè che la posizione globale che abbiamo è dovuta all'insieme dell'attività delle quattro macule. Ricordate che il movimento di un lato eccita i recettori di un lato e inibisce i recettori dell'altro e alcuni non li eccita né li inibisce per niente.
I canali semicircolari.
I canali semicircolari sono tre strutture, fatte a semicerchio come vedete, che sono disposte classicamente nei tre piani dello spazio. Vedete che sono a 90 gradi uno dall'altro.
I canali semicircolari sono fatti, costituiti dal canale vero e proprio che, come vedete, al fondo, 1, 2 e 3 qua sotto, ha una struttura più larga che si chiama ampolla.
I canali semicircolari sono finiti al fondo, dritto del sacculo,
e all'interno dell'ampolla c'è una struttura, vedete, questa è l'ampolla, l'abbiamo aperta, la stiamo guardando dall'alto, il canale semicircolare fa un giro così e si termina. Vedete che di traverso dentro l'ampolla c'è una specie di sperone, di muro, sopra il quale si trovano le cellule ciliate. Le cellule ciliate nei canali semicircolari sono messe di traverso rispetto all'asse del canale. Questo è il canale, per esempio, questa è la sua ampolla. Le cellule ciliate sono messe su questa struttura, che si chiama cupola, che è messa di traverso rispetto al canale, rispetto all'asse del canale. E le cellule, vedete, che stanno sulla cresta. Anche loro sono immerse in una sostanza gelatinosa. Allora, i canali semicircolari misurano solo movimenti di rotazione. E sono attivi solo durante i movimenti.
un'azione ferma della testa non danno nessun tipo di informazione. Come funzionano i canali di circolazione? Funzionano per inerzia. Vale a dire che le cellule inviate dentro l'ampolla si comportano come i passeggeri di un autobus. Quando l'autobus parte, i passeggeri tendono, cioè non le cellule ciliate, l'endolinfa si comporta come un passeggero. Quando l'autobus parte, il passeggero tende a restare fermo e quindi tende ad andare indietro. Quando l'autobus frena, il passeggero tende a continuare a muoversi e quindi tende a cadere in avanti. Allora, la stessa cosa succede all'interno dei canali semicircolari. Quando la testa si muove, ruota, l'endolinfa contenuta all'interno della testa resta indietro. Quella che vedete è la cresta con le cellule ciliate sopra, e vedete che la membrana della pinocchia che sta sopra la cresta chiude il lume della polla. Per cui, che cosa succede? Succede che quando il canale si muove, siccome l'endolinfa resta indietro, si crea una corrente che va in senso opposto e che distorce la membrana gelatinosa e stimola a questo modo i recettori che stanno sulla cresta. Quando il movimento termina e la testa decelera, succede l'opposto. L'endolinfa continua a muoversi e dà uno stimolo in direzione opposta. Per cui i recettori di un certo canale semicircolare sono stimolati dall'accelerazione e dalla decelerazione del movimento rotatorio della testa quando il movimento inizia e quando il movimento finisce. Prendo uno stimolo eccitatorio per esempio all'inizio e uno stimolo inibitorio alla fine. Dico per esempio perché in realtà, come vedete tra un momento, di nuovo i canali semicircolari sono accoppiati a due a due. E avete due a destra, tre a destra e tre a sinistra. Accoppiati a due nel senso che a due sono sullo stesso piano. E quindi a seconda del piano su cui si svolge la vostra rotazione avrete un canale che è eccitato e un canale che è inibito. Chiaro, per esempio, che i due canali verdi, che sono quelli orizzontali, sul piano orizzontale, rispondono a movimenti rotatori sul piano orizzontale. E quindi se il movimento della testa va da destra verso sinistra, noi avremo che il canale di sinistra alla partenza del movimento è eccitato, questo è il flusso dell'endolinfa, la corrente endolinfatica, questa è la direzione dei ciuffi delle ciglia. Quindi alla partenza viene eccitato il canale di sinistra, meglio, vengono eccitati i recettori che si trovano nel canale di sinistra e inibiti quelli di destra. Alla fine del movimento, quando il movimento si arresta, avremo l'effetto opposto. La decelerazione ecciterà i recettori di destra e inibirà quelli di sinistra. In questo modo, i recettori dei due canali segnalano contemporaneamente l'accelerazione e la decelerazione del movimento rotatorio della testa. Naturalmente, avendo canali su tre piani, possiamo avere stimoli e qualsiasi combinazione di movimento rotatorio all'interno di questi tre piani, cioè all'interno dello spazio tridimensionale del suo insieme. Chiaro?
Sì o no? Allora, c'è qualche domanda sul problema? Allora, questa figura fa vedere semplicemente, ma non entrerò nel dettaglio, come in realtà lo stimolo adeguato è l'accelerazione, ma il segnale che esce dal nervo reticolare è il segnale della velocità della testa.
questo concetto è un po' complicato, quindi ve lo metto semplicemente lì, ve lo do come una verità rivelata. Ma ricordate che lo stimolo che fa muovere le ciglia dei canali concircolari, come quelle degli organi otolitici, è uno stimolo di accelerazione, è l'accelerazione. Ma l'informazione che esce dal nervo vestibolare è relativa alla velocità del movimento. Cosa c'è? Niente? Devo ripetere? Allora, che cosa arriva al sistema nervoso centrale? Dunque, l'apparato vestibolare, le cellule ciliate, hanno un ganglio che è simile al ganglio di Corti, si chiama ganglio di Scarpa, e con il nervo vestibolare arrivano al sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso centrale, le fibre del ganglio di Scarpa, terminano nei nuclei vestibolari, che sono quattro nuclei. I nomi sono indicati lì, ma non dovete sapere. Quattro nuclei che stanno nel tronco encefalico. Allora, come vedete, dai nuclei vestibolari partono tre, fondamentalmente, tre vie, tre sistemi, su cui uno va verso l'alto, verso i nuclei che controllano il movimento dell'occhio e che stanno nel mesencefalo essenzialmente, e due vanno giù al midollo spinale. Allora, abbiamo detto che il sistema vestibolare, una parte di esso quantomeno, serve per la stabilizzazione dello sguardo durante il movimento. E quindi vedremo come questa via si occupi appunto di stabilizzare lo sguardo durante il movimento e di mediare quello che si chiama riflesso vestibolo oculare, quindi vedremo il dettaglio fra un momento. Le due vie che scendono verso il midollo spinale sono invece più recenti filogeneticamente. La prima va soltanto nei segmenti più alti del midollo spinale, vedete, il midollo spinale cervicale al massimo toracico, nelle zone che controllano i muscoli del collo, e serve per coordinare i movimenti degli occhi con i movimenti della testa. Mentre l'ultima via, quella che va giù per tutto il midollo spinale, che è quella che abbiamo già citato più volte, la via vestibolo spinale, quella che fa parte dei sistemi mediali e che per noi è quantitativamente molto importante, che va a controllare la postura e la stazione retta. Notare, qui c'è scritto flessori dell'arto superiore e flessori dell'arto inferiore, perché la nostra postura normale è una postura in estensione dell'arto inferiore per stare in piedi e in leggera flessione dell'arto superiore. Posizione dell'arto superiore normale a riposo è una leggera flessione. Tutto questo è controllato tra gli altri anche dell'apparato vestibolare. Ok? Quindi una parte si occupa del controllo della stabilizzazione dello sguardo, una seconda parte al midollo spinale del coordinamento o coordinazione occhi-testa e l'altra parte il controllo della postura. Questa è la via vestibolo spinale che abbiamo citato più volte, che fa parte dei sistemi mediali. Notate che c'è un ruolo importante del cervelletto nel controllo della funzione dell'apparato vestibolare. Il cervelletto riceve informazioni direttamente dal ganglio di Scarpa, cioè direttamente dalla periferia, e esercita un controllo diretto sui nuclei vestibolari. Lo riprenderemo la settimana prossima, quando parleremo del cervelletto. Chiaro? Allora, l'attività del sistema vestibolare si rileva con tutta una serie di riflessi. I riflessi si chiamano, si dividono in stato tonici e stato tonici. effetti statotonici sono evocati dalla posizione statica, sono risposte a determinate condizioni, mentre i riflessi statocinetici sono risposte a movimenti.
Quindi evidentemente i riflessi statotonici non possono che originare dagli organi otolitici, perché solo gli organi otolitici segnalano la posizione. I riflessi statocinetici originano sia dagli organi otolitici che dai canali semicircolari, perché entrambi segnalano il movimento, in un caso lineare, nell'altro rotatorio.
Allora, di cosa sono i riflessi statotonici? I riflessi statotonici sono tutta una serie di aggiustamenti posturali che avvengono quando noi assumiamo determinate posizioni del corpo o della testa. Per esempio, se avete il gatto a casa, mettetelo su un tavolo,
e poi tirate sul tavolo da una parte in modo da farlo in piano inclinato, e vedrete che il gatto farà così, stenderà le zampe anteriori e tirerà sulla testa. Questo è un tipo di riflesso statotonico.
Il gatto non ha voglia di volare, di scivolare giù dal tavolo, e assume una postura che gli permette di stare diritto. Come? Sì, esatto. Questo è un tipico esempio di riflesso statotonico, ce ne sono molti altri. I riflessi statocinetici invece sono dovuti al movimento. Allora, di nuovo, potete prendere il gatto e lanciarlo per aria.
Soprattutto se lo lanciate con le zampe verso l'alto e a testa in giù. Potete provare 10 volte, 20 volte, vedrete che si rigira sempre, casca sempre sulle zampe. Questo è il tipico riflesso, eh? Sì, sì, esatto.
Non so, ma se riuscite a filmarlo magari sul vostro telefono, no? E vedere fotogramma per fotogramma la discesa, vedrete che mentre scende assume una postura tipica, zampe tese con le dita aperte, che permette di assorbire il corpo durante la terra. Anche questo è un riflesso statocinetico, cioè è dovuto all'apparato vestibolare. Chiaro? Questo per dire che sono tutta una serie di riflessi che permettono di controllare,
di assumere determinate posture
che sono congruenti all'esecuzione di certi movimenti o al mantenimento di certe posture.
Vedremo il riflesso vestibolo oculare fra un momento più in dettaglio. Voglio solo ricordare, prima di passare al riflesso vestibolo oculare, che ci sono dei riflessi vestibolari che sono invece viscerali.
Vale a dire che ci sono delle connessioni tra l'apparato vestibolare e l'ipotalamo che portano a quella sensazione gradevole che nel suo insieme si chiama kinetosi. La kinetosi è in realtà un'attivazione del parasimpatico ed è caratterizzata da nausea, sudorazione, vomito, kinetosi. Ed è più nota come
acetone.
Acetone?
No. L'acetone è la chetosi, è una cosa diversa. Non è, è una roba diversa. No, la kinetosi è il mal d'auto, il mal di mare, il mal d'aereo.
Ed è dovuta di solito alla dissociazione tra il movimento della testa e il movimento degli occhi. Cioè, il movimento degli occhi è incongruente, l'immagine che voi avete del mondo che si muove è incongruente col segnale che arriva dall'apparato vestibolare. E per qualche ragione che non conosciamo bene, questa incongruenza porta a una risposta di tipo istintivo. Come? Occhi, sì,
la sensazione del movimento non è uguale a quella che è la percezione visiva del movimento. Tant'è vero che la sintomatologia migliora se il soggetto è messo in grado, per esempio con un'automobile si mette davanti, perché? Perché davanti si vede meglio fuori e quindi il movimento, la sensazione vestibolare di movimento è più congruente con la percezione visiva del movimento stesso.
Chiudendo gli occhi si può.
Chiudendo gli occhi si sta molto peggio.
Sì.
Sì. A meno che uno non dorma, ma da sveglio chiudendo gli occhi fa peggio di solito. Chiaro?
Perché fa peggio?
E fa peggio perché è ancora più incongruente, perché non c'è nessuna informazione di movimento dal sistema visivo. Ok? Quindi no, meglio, l'ideale è vedere fuori quanto più possibile. Beh sì, è una risposta protettiva, nocicettiva, chiaramente, la nausea e il vomito. La ragione di tutto questo non è chiara, però d'altronde va detto che non è una sindrome fisiologica, noi non siamo evoluti per andare sulle navi o sugli aerei o sulle automobili, è qualcosa che abbiamo fatto alla fine della nostra evoluzione, poi è una situazione di per sé innaturale che, con la quale l'organismo può rispondere in maniera un po' bizzarra, se vogliamo. Ricordate comunque che deriva dall'apparato vestibolare. Allora, le pastiglie per il mal d'auto sono in generale antistaminici, e gli antistaminici bloccano la trasmissione delle informazioni dall'apparato vestibolare all'ipotalamo. Di solito però gli antistaminici fanno dormire, inducono sonnolenza. Invece c'è un altro tipo di preparato che utilizza scopolamina, che invece è un inibitore del parasimpatico, che agisce sia sull'apparato vestibolare ma soprattutto poi sulla risposta del parasimpatico, e non ha effetti collaterali, mentre non l'aveva. Non lo producono più il cerotto.
Lasciatevelo dire che io vomito tutte le volte che sono in aereo, mi prendo per lì tutte le settimane. Vabbè, questi sono affari miei. Una vita vissuta.
Ok? Siamo? Allora, parleremo fra un momento del riflesso vestibolo oculare, cioè della stabilizzazione dello sguardo. E a questo punto ne parleremo nell'insieme dei movimenti oculari. Allora, i movimenti oculari sono movimenti di tipo diverso, ci sono cinque tipi di movimento che possiamo classificare in due modi diversi. Allora, vi dico subito che VOR resta per riflesso vestibolo oculare, vestibolo ocular reflex, e che OKN, OKN, sta per riflesso ottocinetico o optocinetico. Poi ci sono le saccadi, l'inseguimento lento e i movimenti di divergenza. Adesso li vedremo e li definiremo uno per uno, quindi. Allora, i movimenti oculari si dividono in coniugati o non coniugati. I movimenti coniugati sono quelli in cui i due occhi vanno nella stessa direzione, alla stessa velocità e alla stessa distanza. I movimenti oculari sono tutti coniugati, tranne i movimenti divergenti. I movimenti divergenti sono quei movimenti in cui la direzione è diversa, cioè i due occhi convergono o divergono. Chiaro? In tutte le altre posizioni i due occhi si muovono nella stessa direzione a questo modo. I movimenti divergenti invece convergono e divergono, si muovono in direzioni opposte. La La seconda classificazione si basa sulla finalità di questi movimenti.
I due riflessi, il vestibolo oculare e l'osso cinetico, servono per la stabilizzazione dello sguardo,
cioè per evitare quel problema che io vi dicevo prima, cioè che l'immagine sulla retina sfuochi quando ci muoviamo.
Mantengono stabile l'immagine del mondo che ci circonda sulla retina.
Invece i movimenti saccadici, l'inseguimento lento e i movimenti di divergenza hanno un'altra finalità ed è quella di portare sulla fovea un oggetto di interesse,
cioè di dirigere la direzione dello sguardo. Scusate il bisticcio. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come vi ho detto, noi guardiamo, non vediamo, ma guardiamo essenzialmente con la fovea. Quindi l'oggetto di interesse, l'oggetto su cui puntiamo la nostra attenzione, è l'oggetto che cade sulla nostra fovea. Per fare questo noi dobbiamo muovere gli occhi e avere un sistema che ci permetta di portare questo bersaglio sulla fovea, cioè di mirare la fovea sull'oggetto di interesse. Questa cosa è operata dai movimenti saccadici, dai movimenti di inseguimento lento e dai movimenti di divergenza.
È chiaro? Sì o no? Cosa c'è laggiù? Che succede? È chiaro o no?
Qual è il movimento che gli occhi non vanno a direzione, ma
il movimento divergente?
Saccadi sono, adesso lo vedrete esattamente, sono i movimenti di cambio rapido in direzione dello sguardo, ma lo vedremo fra un momento. Ci siamo?
Eh? Ok, allora, gli occhi sono mossi da tre coppie di muscoli ogni occhio. Il globo oculare è spostato da tre coppie di muscoli. Non ci interessano i nomi di questi muscoli, due fanno i movimenti sul piano orizzontale e sono come due molle che tirano, due sul piano verticale e due fanno i movimenti di torsione obliqua. Chiaro? Quindi quando gli occhi vanno, per esempio, si spostano tutte e due verso la destra di questo individuo, avremo l'attivazione contemporanea di questo muscolo, del retto laterale di un lato e del retto mediale dell'altro, e la contemporanea inibizione reciproca degli antagonisti, che sono il retto mediale e il retto laterale del lato opposto. Chiaro? E quindi avremo un movimento di questo genere. Sull'asse verticale un movimento di questo genere e sull'asse obliquo un movimento di torsione di questo genere. I movimenti degli occhi potete fare, stanno tutti nella combinazione di questi, dell'attività di queste tre coppie di muscoli. È chiaro questo? Ok. Allora, vediamo che cos'è il riflesso vestibolo oculare. Il riflesso vestibolo oculare, abbiamo detto che è un riflesso che è relativamente molto antico, se va nei tempi, e che serve per mantenere stabile lo sguardo durante il movimento della testa. Allora, l'arco riflesso del riflesso vestibolo oculare parte dai canali semicircolari. I canali semicircolari vanno ai nuclei vestibolari. Dai nuclei vestibolari, c'è una proiezione, ai cosiddetti nuclei oculomotori, sono dei gruppi di motoneuroni che controllano movimenti dei muscoli estrinseci dell'occhio, i muscoli che muovono l'occhio e che si trovano nel tronco encefalico, soprattutto nel mesencefalo, e i nuclei oculomotori muovono gli occhi. Allora, la fenomenologia di questo riflesso è che quando la testa si muove in una direzione, gli occhi si muovono nella direzione opposta. Perché gli occhi si muovono nella direzione opposta? Perché devono mantenere l'immagine fissa sulla retina. E quindi se la testa si muove verso sinistra e gli occhi si muovono verso destra, l'immagine sulla retina resta ferma. Chiaro? Allora, introduciamo un concetto importante che non svilupperemo molto a fondo, ma che va introdotto, ed è il guadagno di questo riflesso. Che cos'è il guadagno del riflesso? Il guadagno del riflesso, in particolare del riflesso vestibolo oculare, è il rapporto esistente fra l'entità dello stimolo e l'entità della risposta. In questo caso, tra la velocità del movimento della testa e la velocità del movimento dell'occhio, in senso opposto. Il sistema funziona perfettamente se il guadagno è 1, se il rapporto è 1, cioè vuol dire che se la testa va a una certa velocità in un senso, l'occhio va alla stessa velocità nell'altro. In questo modo il riflesso funziona perfettamente, perché l'immagine non si sposta, è di un più piccolo. Chiaro? Quindi quando la faccenda funziona perfettamente, la velocità del movimento della testa deve essere uguale e contraria alla velocità del movimento degli occhi, o meglio, la velocità del movimento degli occhi, che è la risposta, deve essere uguale e contraria alla velocità del movimento della testa, e in questo modo l'immagine è perfettamente stabile. Ok? Allora, notate una cosa, che il riflesso vestibolo oculare non ha nessuna informazione visiva. È semplicemente un riflesso in cui la velocità della testa viene trasformata in una certa velocità degli occhi. Per cui di per sé il riflesso vestibolo oculare non sa se stiamo vedendo bene o male. In realtà, la nostra stabilizzazione dello sguardo non è dovuta soltanto a questo riflesso, ma è dovuta alla cooperazione fra il riflesso vestibolo oculare e un altro riflesso, che è il riflesso rococinetico, il quale invece utilizza l'informazione visiva. Il riflesso rococinetico passa attraverso la corteccia visiva, il sistema ottico accessorio, che è quello che sta passando, e di qui attraverso i nuclei vestibolari e gli oculomotori regola il movimento degli occhi. Voi conoscete il riflesso ottocinetico, l'avete visto centinaia di volte quando avete osservato qualcuno, per esempio, seduto di fronte a voi su un treno che guarda fuori dal finestrino. Avrete notato che persona che guarda fuori dal finestrino muove gli occhi, ha un movimento degli occhi ritmico che si chiama nistagmo. Che cos'è che evoca il riflesso vestibolo oculare? Il riflesso vestibolo oculare è evocato effettivamente dal movimento di tutto il campo visivo. Quando noi ci spostiamo, il campo visivo scivola sulla rete, questo movimento del campo visivo evoca un movimento degli occhi, che in questo caso, al contrario del riflesso vestibolo oculare, va nella stessa direzione del movimento della scena visiva. Attenzione, perché prima era il movimento della testa, questo è il movimento della scena visiva. Allora, se voi state fermi dentro un treno e guardate fuori, la scena visiva si sposta continuamente. E voi per non avere un'immagine sfocata, muovete gli occhi alla stessa velocità con cui si muove la scena visiva, è nella stessa direzione. Naturalmente non potete inseguirla all'infinito, la inseguite per il tratto del finestrino, dopodiché tornate indietro e fissate un altro punto e la faccenda ricomincia. E ricomincia costantemente. Quindi abbiamo due sistemi, il terzo tipo oculare e il terzo occipitico, che insieme cooperano per mantenere stabile lo sguardo quando noi ci muoviamo, quando il mondo si muove rispetto a noi. Notate bene che il mondo si muove rispetto a noi essenzialmente quando noi ci stiamo muovendo. Quindi anche quando camminate per la strada, voi avete l'influenza contemporanea e del riflesso vestibolo-oculare e del riflesso ottocinetico, e l'insieme di questi due sistemi vi permette di avere costantemente un'immagine stabile sulla retina, ben a fuoco, del mondo che vi circonda. Anche il vestibolare dal nistagmo in determinate condizioni. Il nistagmo è per tutte le volte in cui la stimolazione continua e l'occhio non può seguirla che per un certo angolo. Esatto, ma il ritorno è un movimento rapido, una staccata durante il quale non c'è visione. Non vorrei addentrarmi troppo nei dettagli. Allora, i due sistemi cooperano e funzionano per velocità diverse. Allora provate a fare un gioco scemo per capire questa cosa. Mettete la mano davanti agli occhi così. E poi la muovete rapidamente. Riuscite a metterla a fuoco?
No.
Ok. Adesso tenete la mano ferma e muovete la testa rapidamente. Riuscite a mettere a fuoco la mano? Eh? Io no. Sì. Allora, il riflesso ottocinetico funziona meglio per velocità basse. Il riflesso vestibolare funziona meglio per velocità. I due sistemi cooperano. Adesso vi faccio vedere un piccolo esperimento. Noi prendiamo un soggetto. Dunque, voi avete mai, da bambini sicuramente l'avete fatto, quello di mettervi a girare sul vestito. Quando vi fermate avete una vertigine. Avete mai provato questa cosa? Allora, supponete di essere voi che girate e che girate ad occhi chiusi. Allora, all'inizio accelerate, poi la vostra rotazione sta stabile per un certo periodo di tempo, poi improvvisamente vi fermate a occhi chiusi, perché a occhi chiusi non c'è il riflesso ottocinetico. Allora, in questa condizione vedete solo il riflesso vestibolare e vedrete, se potete registrare il movimento degli occhi, che avete un movimento degli occhi all'inizio, quando aumentate la velocità di rotazione. Poi il movimento degli occhi evocato dall'apparato vestibolare scompare. Perché? Perché durante la fase di movimento a velocità costante non c'è accelerazione, quindi non c'è stimolo. Quando frenate improvvisamente ricompare il movimento degli occhi e questa è la sensazione di vertigine che provate. Il mondo che gira, perché lo vedete girare effettivamente, quando dopo aver girato su voi stessi per un bel po' vi fermate di corsa. Ok? Allora, se voi fate la stessa cosa alla luce, succede che il vostro occhio continua a muoversi durante tutto il movimento di rotazione, perché alla luce la prima fase che è sostenuta dal vestibolare, poi a velocità costante è sostenuta l'ottocinetico. L'ottocinetico è più lento a partire, abbiamo visto, ma poi funziona costantemente. quando deceleriamo, il movimento degli occhi, in realtà un po' di movimento degli occhi c'è, ma il movimento degli occhi è molto minore che se voi avete ruotato a occhi chiusi, o se tenete gli occhi chiusi, se siete al buio. Perché? Perché in questa condizione il vestibolare e l'occhio cinetico vanno in senso contrario, nel senso che la testa non si muove più, gli occhi, il vestibolare tenderebbero a muoversi, ma l'immagine visiva invece è ferma, quindi i due riflessi contrastano l'uno all'altro e si elidono. A questo modo, in condizioni ideali, non è proprio così, ma in condizioni ideali, voi avreste un movimento dell'occhio soltanto durante il movimento del capo e non durante la fase stabile. Ergo, i due sistemi, l'occhio cinetico e il riflesso vestibolo oculare, cooperando insieme in condizioni di illuminazione normale, ci permettono di mantenere costantemente fissa l'immagine del mondo che ci circonda sulla retina. Chiaro? Questi due sistemi, utilizzando l'informazione vestibolare e l'informazione visiva, sono due riflessi che cooperano per mantenere ferma, stabile, l'immagine del mondo che ci circonda sulla retina. Voglio sottolineare una cosa importante, perché ci arriveremo fra un momento quando parleremo dei movimenti di inseguimento lento. Lo stimolo per l'occhio cinetico non è il movimento di un oggetto nella scena, è il movimento di tutta la scena. Chiaro? Mi sarà chiara la differenza fra un minuto. Allora, veniamo allora ai tipi di movimento che servono per dirigere lo sguardo. Il movimento più semplice, importante in questo senso, è l'attaccato. L'attaccato, il movimento staccadico, è un movimento di ridirezione dello sguardo. È un tipico movimento volontario. È un tipico movimento volontario balistico. Se io sto guardando un certo oggetto nella scena visiva che mi sta davanti e decido che voglio spostare la mia attenzione su un altro oggetto che è entrato nel mio campo visivo, il mio sistema visivo calcola la distanza esistente fra la direzione dello sguardo in un certo momento e il nuovo oggetto che io voglio fissare. Questa distanza viene trasformata in una distanza di movimento dei due occhi. E i due occhi si muovono molto rapidamente verso il nuovo oggetto. Allora, il movimento saccadico di per sé, cioè lo spostamento dei due occhi che vanno alla stessa velocità e alla stessa distanza da un punto di fissazione a un altro, è un movimento estremamente rapido. Sono migliaia di gradi al secondo. È come se l'occhio ruotasse su se stesso decine di volte in un secondo. In realtà il movimento è di un angolo di pochi gradi, al massimo di centinaio di gradi. Ma questo movimento è rapidissimo. Perché è rapidissimo? È rapidissimo perché durante questo movimento non c'è visione. E noi non possiamo stare tanto tempo senza vedere. Non è adattativo. Perché non c'è visione? Perché per forza di cose in queste condizioni, noi siamo fermi e gli occhi si spostano da un punto all'altro, in queste condizioni l'immagine non può che scivolare sulla retina e quindi essere sfocata. E quindi questo movimento è rapidissimo. Una volta raggiunto il movimento, la nuova posizione, gli occhi devono essere immediatamente tenuti fermi sulla nuova posizione. Quindi il movimento saccadico è l'esempio più semplice, ma anche più perfetto, di movimento volontario, in cui si passa da una posizione X a una posizione Y. E quindi le componenti motorie del movimento sono una modifica di posizione, questa è la posizione iniziale, questo è il movimento, questa è la posizione finale, e questa è la velocità di questo movimento, abbiamo una forte accelerazione, un'immediata accelerazione. Il motoneurone che controlla il muscolo che fa questo movimento codifica
la velocità del movimento e poi codifica la nuova posizione che l'occhio deve mantenere. Ed è molto importante che questo passaggio sia un passaggio rapido e molto preciso. Se l'occhio deve essere fermo, muoversi a altissima velocità e immediatamente fermarsi, perché la condizione necessaria per poter vedere è che l'occhio sia fermo quanto più possibile, fino a subito prima del movimento e da subito dopo il movimento. Ok? Quindi la saccade è il tipico movimento volontario, ne parleremo domani, i movimenti volontari, ballistico, cioè viene calcolato prima, il sistema di Vivo calcola le due coordinate, le trasferisce al sistema motorio e il sistema motorio genera un movimento che non può essere corretto. Se il nostro oggetto si sposta mentre noi spostiamo lo sguardo, noi non possiamo far altro che arrivare alla fine della saccata e poi farne un'altra verso la nuova posizione dell'oggetto, ma non siamo assolutamente in grado di fermare la saccata. Esatto, vuol dire mancare.
D'altronde una saccata dura poche decine di millisecondi. Chiaro?
Allora, come viene
codificato il movimento saccadico? La saccade viene controllata dalla forfeccia, naturalmente, è un movimento volontario. Ci sono i cosiddetti campi oculari frontali, che sono delle aree della corteccia motoria, dal meridiano frontale, che controllano in particolare il movimento degli occhi, e questi danno un comando ad un circuito che si trova nel tronco encefalico, che è fatto essenzialmente di due neuroni. Abbiamo un neurone basso, cosiddetto, che è quello che codifica la direzione e la velocità del movimento. Questa informazione viene mandata direttamente al neurone motore, che comanda il muscolo, e ne determina l'attività molto alta durante il movimento, determina la velocità del movimento. La stessa informazione viene mandata a una struttura che si chiama integratore neurale, un circuito piuttosto complesso, che da questo segnale, da questo comando che codifica la velocità, ricava che cosa? Il segnale relativo alla nuova posizione che deve essere tenuta. E quindi informa il motoneurone di quale deve essere il livello di attività alla fine del movimento affinché l'occhio possa tenere la nuova posizione. Chiaro?
Certo, dalla velocità. Allora, per essere più precisi, la durata di questo neurone è una scarica molto, molto elevata soltanto in corrispondenza del movimento. Allora, la durata di questa, l'intensità di questa scarica, cioè il numero di potenziali d'azione, codifica la velocità. La durata codifica la durata del movimento. La velocità più la durata vi dà la posizione. Tra i componenti spazio, tempo e velocità. Per cui l'integratore che cosa fa? Fa un integrale e ricava il segnale relativo alla posizione dal segnale relativo alla velocità. Per cui al motoneurone vengono date tutte le due informazioni, tutte e due le informazioni, la velocità che deve avere il movimento e l'attività tonica che lui deve tenere dopo per poter tenere la posizione alla fine. A questo modo il motoneurone sa come comportarsi e come attivare, muovere velocemente il muscolo e poi tenerlo contratto in modo da mantenere fissa la posizione dell'occhio. Ricordate che la stabilizzazione all'inizio e alla fine è fondamentale, se no non si vede. Chiaro? Tutto questo naturalmente è comandato dal centro superiore della corteccia, perché la saccade è un movimento volontario,
questo è il circuito, non ci voglio entrare. L'unica cosa che voglio...
Aspetta un attimo una cosa.
Riesce a capire qualcosa?
Sì, no, così tanto guardare la figura. Okay.
Se ricordate che questa figura è il follicolo superiore. Il follicolo superiore naturalmente è una struttura importante per la generazione delle staccadi. Perché? Abbiamo detto che il follicolo superiore è importante per che cosa? La reazione di... Mai parlato di follicolo superiore? Neanche uno lo sa. Bene. La reazione d'orientamento? Allora, la reazione d'orientamento è quella roba per cui quando qualcuno vi chiama da un lato o vi batte sulla spalla, voi vi girate da quel lato lì. La prima cosa che girate che cos'è? Prima ancora della testa girate gli occhi. Per cui, e come vi girate gli occhi? Facendo una bella staccata in direzione lì. Per cui il follicolo è fondamentale per questa funzione. Chiaro? Anzi, è proprio lì che le famose coordinate tra la posizione degli occhi attuale e quella che dovrà essere sono calcolate. Ok? Coraggio, che siamo quasi alla fine. Allora, i movimenti di inserimento lento. Allora, il movimento di inserimento lento è quel movimento lento degli occhi. Noi facciamo quando vogliamo tenere lo sguardo su un oggetto in movimento, al campo visivo. Se voi osservate un aereo che vola per aria, una macchina che passa davanti a voi, una persona che vi interessa e che cammina dall'altro lato della strada, eccetera, eccetera, dovete mettere questo oggetto sulla vostra fovea e poi muovere i vostri occhi alla stessa velocità con cui si muove l'oggetto che sta davanti a voi. Cioè dovete mantenerlo sulla fovea mentre si muove. Allora, notate una cosa, che il movimento di inseguimento lento non è l'osso cinetico è evocato dal movimento di tutta la scena visiva. Il movimento di inseguimento lento è evocato dal movimento di un oggetto di interesse che si muove all'interno della scena visiva e nel suo insieme è essenzialmente statica. Chiaro? Quindi il movimento di inseguimento lento non è un movimento riflesso, è un movimento volontario. Quando guardo una ragazza per la strada, scelgo esattamente quale voglio guardare, ed è proprio quella, non sono obbligato a guardare quella che non mi piace, che sta passando dall'altra bocca. Chiaro? È un movimento volontario. È un movimento volontario ed è molto complicato da gestire. Perché? Perché è un movimento in cui noi dobbiamo continuamente adattare la velocità del nostro sguardo alla velocità dell'oggetto che si muove. Dobbiamo costantemente mantenerlo nella fovea. Allora, la fenomenologia del movimento è questa. Queste sono degli oggetti che si muovono a velocità diverse, 20 gradi al secondo, 16 gradi al secondo, 10 gradi al secondo, eccetera. Allora, per prima cosa noi dobbiamo catturarlo con una staccata. Cioè noi per prima cosa portiamo la fovea sull'oggetto che si muove. Quindi dirigiamo lo sguardo sull'oggetto che si muove. E quindi il primo movimento che facciamo è un movimento rapido, saccadico, per cui noi portiamo l'oggetto sulla fovea. Dopodiché, come vedete, il movimento dell'occhio continua alla stessa velocità del movimento dello stimolo, che è dato dalla linea tratteggiata. E quindi, momento per momento, noi teniamo in maniera molto precisa il movimento, la posizione, teniamo in maniera molto precisa l'oggetto sulla fovea. Allora, notate che in questa condizione siamo in condizioni particolarmente favorevoli, perché in questa condizione la velocità del nostro oggetto è costante, non cambia. Ma l'oggetto che abbiamo di fronte a noi non è sotto il nostro controllo, potrebbe cambiare la sua velocità, perfino invertirla. Eppure a noi non succede di perderlo, di vita, a meno che non vada a una velocità molto elevata. Ma di solito siamo in grado di controllare online le variazioni di velocità e di mantenere foveato la nostra mira. Allora, questa cosa, ripeto, è operata da un circuito molto complesso che passa naturalmente dalla corteccia visiva, perché questo ha a che fare con la visione foveale, con la visione cosciente di quello che stiamo facendo, attenzione a quello che vediamo, è l'oggetto di interesse, ai campi oculari frontali che controllano il movimento degli occhi, ai centri oculomotori che si trovano nel mesencefalo, nel ponte, nei nuclei oculomotori, e dalla velocità dello stimolo passiamo alla velocità dello sguardo, cioè del movimento degli occhi. E la velocità dello stimolo e la velocità dello sguardo devono essere uguali, se no non riusciamo a tenere l'oggetto nella fovea. La struttura fondamentale per questo, per regolare questo movimento, è una parte del cervelletto che si chiama floccolo, e che è molto delicata, ed è quella che fondamentalmente ci permette di modulare la nostra velocità sulla velocità dell'oggetto che sta davanti. Il movimento di inseguimento lento è una roba così sofisticata e così delicata che è, per esempio, la prima che si perde durante un'intossicazione alcolica acuta. Basta che vi beviate due martini e la vostra capacità di seguire gli oggetti peggiora sensibilmente. Lo potete vedere bene in laboratorio. Meno bene, ma potete rendervene conto. È uno dei primi movimenti, perché è un tipo di movimento molto sofisticato, è uno dei primi che vanno perduti, perché l'alcol ha un effetto molto importante sulla protezione cerebellare. E allora che cosa succede? Succede che invece il movimento di essere così lineare e morbido è inframmezzato da continue saccadi, cioè continuamente l'oggetto di interesse vi sfugge dalla fovea e continuamente dovete fare delle saccadi per riportarcelo dentro. Peraltro non si sa perché, ma i movimenti di inseguimento lento sono deficitari negli schizofrenici. Infine, i movimenti di divergenza. I movimenti di divergenza li abbiamo già citati parlando della visione. Sono quei movimenti che ci servono per mettere a fuoco un oggetto vicino o lontano. Quando noi spostiamo lo sguardo da un oggetto lontano a un oggetto vicino, i due occhi convergono, perché per spostare lo sguardo noi dobbiamo mettere l'oggetto sulla fovea. Quando passiamo lo sguardo a un oggetto vicino e a un oggetto lontano, i due occhi divergono. Da un oggetto vicino a un oggetto lontano divergono, da un oggetto lontano a un oggetto vicino convergono. Il movimento divergenza è un movimento volontario. Siamo noi che decidiamo se vogliamo spostare lo sguardo da un oggetto lontano a un vicino o viceversa. E difatti è un movimento che coinvolge la corteccia visiva, ma è sempre associato a un riflesso pupillare, perché il riflesso pupillare, la chiusura e apertura del diametro della pupilla determina la direzione dei raggi luminosi, favorisce la metà fuoco, immagini lontane di sicuro, e da una modificazione di curvatura del pupillare, che è necessario per mettere a fuoco sulla retina un oggetto vicino. Chiaro? Allora, conclusione. Movimenti degli occhi sono di due tipi. I riflessi ottocinetico e vestibolare sono due movimenti riflessi che servono per stabilizzare lo sguardo sulla retina durante il movimento della testa o del corpo. I movimenti saccadici di inseguimento lento piedi d'argento, sono movimenti che servono per portare e mantenere un oggetto di interesse sulla foto. Quindi sono per esempio movimenti volontari. Ci permettono di dirigere lo sguardo in diverse direzioni e di mantenere sulla fovea, cioè di continuare a guardare e a osservare un certo oggetto di interesse. I movimenti degli occhi sono tutti coniugati, cioè vanno tutti nella stessa direzione, alla stessa velocità e alla stessa distanza, tranne che i movimenti di divergenza, in cui i due occhi si muovono in senso opposto. Convergono quando guardiamo, quando spostiamo lo sguardo da un oggetto lontano a un oggetto vicino, e viceversa divergono quando spostiamo lo sguardo da un oggetto vicino a uno lontano. Chiaro? C'è qualche domanda? Allora, domani movimento volontario. (Ride)